sulle note della Dacba, anche un po' interrotta un po' brutalmente, ma voi lo sapete che non sono proprio bravissima nel gestire la parte musicale, noi diamo insomma, come dicevamo prima, insomma, diamo il benvenuto a Bassan, giornalista palestinese, compagno, attivista, che abbiamo sentito varie volte insomma dai microfoni di questa radio, però oggi ce l'abbiamo qui in studio con noi. Dico questo perché magari è più semplice per chi volesse anche fare delle domande con lui. Ripercorreremo un po' il percorso del gruppo, della delegazione, del comitato per non dimenticare Sabra e Shatila, che è stato in Libano dal 17 al 23 settembre. Per chi volesse telefonare, chiedere informazioni, contatti, ricordiamo che il nostro telefono è il 49 17 50. Benvenuto fisicamente, insomma,
grazie.
Siamo usciti dall'etere, dalle bolle
dell'etere.
Bene, che cosa avete trovato quest'anno, insomma, in Libano? Perché la situazione non sembra molto semplice.
No, non è semplice affatto, è peggiorata dalla situazione dell'anno scorso che abbiamo visto. Noi come comitato siamo riusciti anche a verificare con le nostre mani certe cose, sì, sono migliorate, tipo l'anno scorso dicevamo Beirut era buia, non si vedeva niente, quest'anno un po' di luce c'è, ma un lume di luce ancora c'è. La situazione a livello economico, politico e sociale molto disastrosa. Un paese che ancora non riesce a eleggere il Presidente della Repubblica, perché si devono mettere d'accordo tutti i grandi del mondo prima che mettessero d'accordo i libanesi. A livello sociale anche, perché c'è un aumento della violenza sociale, c'è un clima abbastanza teso tra le persone, e dall'altra parte la situazione economica che lo impone, perché quando siamo andati l'anno scorso si cambiava un euro con 30 lire libanesi, adesso un euro vale 100. Quindi la situazione,
quindi l'inflazione è molto alta, una svalutazione insomma della moneta libanese.
Sì, e non
e come campano? Perché già era andato in default il paese.
È quello che stiamo dicendo, come campano? Campano dalle entrate dell'estero, la maggioranza di loro, più quello che riescono a vendere lì, perché non c'è un'altra fonte. Allora noi abbiamo chiesto più di uno, ma come fai a vivere? Cioè qui si vive, punto, non hanno da spiegarti niente, si vive. Quindi se ho 100 vivo con 100, se ho 50 vivo con 50, l'adattamento dell'uomo alla povertà è diventata una cosa incredibile in questo paese. E in più cioè la situazione libanese secondo me è basata su tre elementi importanti. E il primo è la istituzione libanese, cioè il Presidente della Repubblica. Secondo è il porto, come un porto di economia e entrate al paese. E il terzo è quello degli aiuti che vengono dai paesi arabi. E purtroppo tutti e tre sono assaltati. E questo anche per volontà.
Il porto nel senso vero e proprio.
Sì, perché non c'è il presidente, non c'è l'economia, le banche sono un fallimento, e quindi chi rimane il cittadino? Molti pensano di emigrare, e questo ha avuto anche un riflesso sui palestinesi stesso dei cambi. Tanti vorrebbero lasciare il Libano perché dicono: noi che stiamo a fare? Sì. Gli abitanti originali se ne vanno, perché io devo rimanere? E quindi questo che abbiamo vissuto anche qui con le imbarcazioni che arrivano di migranti, c'è qualche palestinese anche in mezzo, qualcuno che ha pagato quello che aveva, tutto praticamente, per venire a morire nel mare Mediterraneo. Questa è una cosa che ti senti. Io ho visto a Menahr el Bared, c'è una signora che voleva, il marito voleva andare via dall'anno scorso. Ho detto: tu non ci vai, non lasciala andare, perché va a morire o va per chiedere l'elemosina per le strade, perché lavoro in Europa non c'è in questo momento, cioè è mal organizzato, non c'è. E quindi questa gente vive in queste condizioni. Per noi è peggiorata ancora come palestinese, perché non riesce a parlare con nessuno, l'istituzione è proprio bloccata. Congelato, tutto congelato, vai alla banca, non c'è personale, non c'è niente, e quindi è una situazione molto molto drammatica. La speranza, come si dice, io sempre lascio un po' di speranza, che si mettano d'accordo americani, sauditi, iraniani, siriani, non so, francesi, per salvare questo paese, se no il destino di questo paese di non esserci.
Infatti, ma a maggior ragione, però, insomma, la popolazione libanese è intorno, correggimi se sbaglio, so 4-5 milioni, di cui però più di 500.000, quasi, insomma, ora saranno pure di più. Una volta si parlava di 500.000, sono profughi palestinesi, più gli altri sono profughi siriani, cioè hanno un paio di milioni di profughi.
Ci sono quasi 2 milioni e mezzo di profughi.
Quanto?
2 milioni e mezzo, su una popolazione di 4 milioni e mezzo.
Appunto, quindi diciamo è molto alto, certo, il peso. E come riescono a sostenere tutto questo?
Allora,
poi gli aiuti internazionali?
Esatto. Per esempio, i profughi siriani, quelli hanno l'Alto Commissariato per i Rifugiati, che è diverso da quello palestinese che avevamo in UNRWA, che è diverso. Quindi prendono aiuti di questi. E questo ha creato anche un problema molto forte fra i siriani e i libanesi, di scontri proprio. Perché il siriano, quando viene, se c'ha un figlio prende tozzi, c'ha due li prende di più, hanno cominciato a far figli che tu non puoi immaginare. Quindi questo ha creato una parte di invidia da parte dei libanesi, che non sono abituati a fare un tipo di vita del genere, e questo anche sui palestinesi. I palestinesi sono adesso più o meno di 400.000. I campi nostri di palestinesi non sono più palestinesi. Cioè, se dobbiamo parlare veramente, più del 65% di tutti i campi profughi non è palestinese. Quindi vengono dalla Siria, dal Libano, dall'Iraq, dall'Egitto, da qualsiasi altra parte, si infilano dentro e entrano. E trovano a casa, in affitto, se riescono, o costruisce una baracca e si mette dentro, prima o poi ne farà una casa. Quindi la vera natura dei campi che conoscevamo prima non c'è più. Questo l'abbiamo sentito proprio con le nostre mani.
È per questo che, secondo te, oppure insomma quello che leggevamo nell'ultimo periodo, ad esempio, poi magari ripercorreremo anche insomma quello che è stato il vostro viaggio, no? Però abbiamo le notizie che ci arrivavano, ad esempio, da uno dei campi profughi più grandi del sud del Libano, quello di Ain Alawi, di scontri armati. Le poche notizie parlavano di fazioni palestinese tra Fatah e i gruppi islamici, anche con armi pesanti, la gente che è dovuta scappare, scuole chiuse per un lungo periodo, devastazioni, insomma.
Allora, le scuole erano chiuse già per motivi di estività, insomma, però dovevano aprirsi prima di settembre e non hanno aperto. E il fatto di Ain al-Halwa è uno dei più grandi campi palestinesi, noi li chiamiamo la capitale della diaspora, perché ci sono più di 80.000 palestinesi dentro, ma non tutti i palestinesi, anche lì c'è una questione. Dopo i fatti di Nahr al-Bared anni fa, un gruppo di jihad, di Jund al-Islam, di Osbat al-Islam, di tutti questi che hanno Islam alla fine, si sono trasferiti in questo campo e hanno cominciato a prendere degli angoli strategiche.
Ricorda magari a chi ascolta questa radio che è successo nel campo di Nahr al-Bared, no?
Sì.
Fu quello attaccato dall'esercito libanese. Però magari lo ricordiamo
mettiamo due parentesi. Nahr al-Bared è uno dei campi che stanno al nord, vicino a Tripoli, quindi una zona molto bella perché ariata, quindi una via di commercio. I palestinesi stavano benissimo a livello di economicamente, diciamo. Quindi stanno bene. Lì sono infiltrati anche Fatah al-Islam, Jund al-Islam, Nusrat al-Islam, e quando i nostri la sicurezza palestinese, questi possiamo levarli da qua, tutti gli altri no, non vogliamo spargimento di sangue palestinese. E quindi prima o poi, uno dopo l'altro, hanno cominciato a sparare contro l'esercito libanese, e l'esercito libanese non ha risparmiato nessuno, ha distrutto il campo interamente, e ancora in via di ricostruzione, manca quasi un terzo, che la gente continua a vivere nei container. Quindi non vogliamo che succeda la stessa cosa a Ain al-Halwa in Sidone, perché quello che vogliono far arrivare questi islamisti è il controllo dei campi, cioè il controllo islamista, non laico come lo siamo noi palestinesi. E questo hanno avuto lo scontro, prima di tutto hanno ammazzato il capo della sicurezza dell'OLP, perché lì lavorano tutti sotto il nome dell'OLP, che andava a prendere uno di questi ricercati a consegnarlo all'autorità libanese, secondo gli accordi previsti fra i vari gruppi palestinesi e libanesi. Lì l'hanno sparato, lui e altri quattro dei suoi guardie, E qui è iniziato il casino. Dal 31 agosto fino a oggi non si è risolto niente. Ieri o l'altro ieri mi sembra sono entrate dei gruppi congiunti, le forze congiunte, e qui sono formate da tutte le organizzazioni palestinesi, Fatah, Hamas, Fronte Popolare, Fronte Democratico, tutto quello che c'è in Libano ha messo qualcuno dentro per fare entrare nel campo e il controllo alle scuole per poter aprirle, perché i nostri ragazzi devono studiare, e controllare anche le zone, le moschee dove stavano controllando, le varie di là. Fino adesso siamo riusciti a arrivare a un certo punto, ma poi quando si tratta di consegnare queste criminali c'è qualcuno che li copre e non sappiamo ancora, non vogliamo parlare di chi per non creare problemi.
Sì, perché poi dobbiamo, un'altra cosa che forse va spiegato, insomma, a chi sta in ascolto, è che ad esempio per un accordo con il governo libanese, l'esercito libanese, la polizia libanese non può entrare nei campi palestinesi, almeno in quelli del sud.
Esatto.
Ma non mi ricordo se...
No, in qualsiasi campo.
Ah, in qualsiasi campo.
È vero. Non possono entrare, se devono entrare devono chiedere, concertare la loro entrata con la polizia palestinese o con la sicurezza palestinese. Purtroppo è questa la situazione dopo l'82, è così. E quindi i massacri che hanno visto non vogliamo che si ripetano un'altra volta.
Certo, però in questo momento, come dici te, quando poi nei campi praticamente arrivano non solo per le condizioni di rifugiati, anche da altri paesi dell'area, no? Certo, parecchie sono persone che fuggono, perché insomma già da quando è iniziata la guerra in Siria alcuni campi palestinesi si sono riempiti di siriani, anche non palestinesi,
sì.
Evidente.
Sì, sì.
Però magari è semplice poi anche lì.
Ma il discorso che c'è un... cioè non è che non vogliamo ospitare nei campi i palestinesi che vengono dalla Siria, ma vogliamo che siano ci sia il posto per ospitare. Perché se no le famiglie, che erano 5 persone, diventano 10 nello stesso appartamentino, insomma. Quindi questa è la gravità che si è aggravata alla situazione dei campi. Io sono entrato in casa di qualcuna delle donne del campo, delle vittime, le mamme delle vittime, e ti giuro, questa stanza è molto più grande. È stretta stretta, appena appena entrano 3-4 persone e ci devono vivere in 7-8. Quindi è là che cominciano le schizzi fra gli abitanti, e poi c'è qualcuno che, io sto qua dagli anni 50, dagli anni 40, e qualcuno che è arrivato adesso e vuole con la prepotenza entrare con le armi, con la droga, con quello che vuole, perché vuole, pensa di sopravvivere così, che è una cosa assolutamente vietata e non si può accettare.
Quindi diciamo aumentano le tensioni sociali quando invece certo. Prima c'era una coesione molto alta, no? Magari sono dei processi, perché insomma anche da altre, parlando soprattutto di Sabra, di Shatila, dei campi centrali, insomma dentro Beirut, questo cambiamento, insomma, tra virgolette, della comunità presente nel campo già era un po' avanzato. La stessa cosa sì. Tu dici sta accadendo anche in quelli fuori sì. Dall'area di Beirut.
Sì, e questo crea anche problemi agli stessi palestinesi che stavano lì dal 48, insomma. Perché è come dire, cioè, siamo tutti palestinesi, è vero, ma c'è una palestinese che ha vissuto in Siria, ha una cultura diversa di quello che ha vissuto in Libano. Lì c'aveva tutti i diritti, qua non c'ha nessun diritto, né di lavoro, né di proprietà, di niente. Quando si trovano, sono già 11 anni, quasi 12 anni, in queste contraddizioni interne, molto sottili, però ci stanno, e quando dico io mi paga l'UNRWA, a te ti paga l'alto commissariato, e c'è una bella differenza anche nel pagamento, perché a me mi danno appena appena sacchetto per mangiare, mentre agli altri danno 700-800 dollari al mese.
Cioè stiamo dicendo veramente che i rifugiati siriani, palestinesi e non prendono delle risorse?
No, solo i siriani.
Ah, solo i siriani?
Solo i siriani, non i rifugiati palestinesi.
Ah.
Cioè quelli che sono usciti da Yarmouk.
Ah, quelli da Yarmouk no?
No, quelli vanno all'UNRWA. Invece i nostri siriani vanno direttamente all'alto commissariato.
Ma questa è un'assurdità.
Ah, certo, è una cosa voluta, è una cosa discriminante, e quindi perché siamo tutti rifugiati? Ma questo perché il rifugiato della Siria deve darlo di più e quell'altro di meno. Anche se noi guardiamo dalle istituzioni internazionali, perché per i palestinesi è stata creata l'UNRWA? Che deve pensare all'educazione, alla sanità, a creare e trovare lavoro per i palestinesi. Non ha scadenza, è l'unica agenzia dell'ONU che dura da anni, mentre l'alto commissariato, perché ci sono casi particolari che vanno risolti dopo un mese, un anno, due anni, vanno risolti, ma la questione palestinese dei rifugiati non si risolve, perché c'è il diritto al ritorno, la 194 dell'ONU. E
ma
questa...
perché insomma lì si parla sempre di diritto al ritorno e l'URBA invece non nomina il diritto al ritorno.
Esatto, esatto. E quindi noi vogliamo, la nostra missione, insomma, quando andiamo in Libano, è quella di affermare il diritto al ritorno dei palestinesi rifugiati in Libano, come in Giordania, come in Siria, tutti i rifugiati palestinesi, a condizione che da qua, finché non si realizza il ritorno in Palestina, dobbiamo garantirgli una vita umana, una vita dignitosa di un popolo. E questo che i libanesi non riescono a capirlo. Cioè noi, quando li incontriamo, noi siamo col diritto al ritorno, sì, ma sono passati 75 anni, il ritorno non è avverrato, che facciamo? Li lasciamo morire? È questo.
Per esempio, quest'anno che campi siete riusciti a... cioè, com'è andato questo viaggio? Com'è andato, insomma,
il viaggio è andato molto bene. Noi abbiamo visitato Shatila, Sabra Shatila, Borgi Shamare, abbiamo visto anche Marilias, abbiamo visto...
E sono i quattro campi di Beirut,
sì,
per
sì,
capirci.
Borgi Barajne e Borgi Shamare. E poi siamo andati al nord verso un altro campo molto piccolo, si chiama Al Jalil, vicino a Balbak. E quindi un vasto, come dire, giornate intere posti là, perché anche la distanza non è solo facile. E poi siamo andati anche a visitare le varie mausolei che hanno fatto Hezbollah o altri, insomma. Abbiamo avuto un incontro con il ministro del lavoro libanese e abbiamo parlato molto chiaramente con lui, dice, ma quando mai? Ogni volta che veniamo qua sentiamo lo stesso discorso, c'è qualche cambiamento? È l'unica speranza che ci ha dato che gli infermieri palestinesi possono lavorare adesso come gli infermieri libanesi. Poca roba, ma è un inizio di un cammino molto lungo, secondo me.
Cioè, hanno sdoganato, mettiamola così, una delle professionalità,
sì,
prima vietate.
Esatto. E speriamo per i medici, perché hanno un problema anche con i medici. Cioè, in Libano sono immigrati, hanno lasciato il paese più di 3.000 medici, per motivi
medici
economici, chiaro. E non c'hanno medici. La medicina lì è privata. E quindi se un privato scappa, figuriamoci il pubblico, che deve fare? Allora, questo è il discorso che abbiamo fatto con lui. Come c'è un accordo fra il Libano e l'Iraq, petrolio in cambio di assistenza sanitaria, allora questo adesso cominciamo a vedere se quello vale per l'Iraq, può essere valido anche per i palestinesi in Libano. Proviamo, ma non ci hanno garantito niente.
Va bene. Ma dentro questa delegazione tutti gli anni in genere c'erano anche di altri paesi, quest'anno pure?
Quest'anno c'era dall'Inghilterra, dalla Finlandia, dalla Danimarca e dalla Francia. Queste normalmente sono molto di più, ma ormai è come se il viaggio si sta appesantito un po'. Uh-huh. Però abbiamo avuto la fortuna che quest'anno da noi, la delegazione italiana, più della metà erano giovani e nuove, la prima volta.
Questa è una cosa, diciamo, è una novità, perché
certo,
in genere quando
certo.
Vediamo queste delegazioni o partecipazioni, almeno rispetto al Libano, è ovvio, diverso magari
certo,
la presenza giù in Palestina di giovani, però è vero che c'era, insomma, la memoria sembra che appartiene
alla
generazione più anziana, invece...
No, la memoria è sempre forte, anche fra quelli che stanno nei campi, cioè i figli loro, quelli che sono la terza generazione, ancora non ti dice che è nato a Beirut o nel campo, dice dove è nato suo padre, suo nonno. Quindi c'è questo radicamento della memoria, che per noi è l'unica salvezza, perché senza memoria quello che vogliono loro è cancellarci completamente dalla faccia della terra. Ma questa memoria che ci porta avanti, noi continueremo a farla vivere ogni volta che possiamo, insomma.
Non mi ricordo dove leggevo che, insomma, i profughi palestinesi in giro per il mondo ormai hanno superato, sono più di 10 milioni, una cosa del genere.
No. Il totale è quasi 7 milioni.
Ah, allora ho letto male, insomma, sì, però sì, mi ricordavo una decina.
No, se metti quelli che stanno all'interno e fuori, siamo 14 milioni nel mondo, sì.
Totale,
certo. Il totale sì. E anche questo è quello che gli israeliani hanno paura, della bomba demografica, insomma. Non è facile per loro trovarci. Per questo ci hanno staccato gas a 2 milioni di persone, perché il progetto è quello, separare i palestinesi. Qui sì, hanno loro la possibilità di dominare e di discriminare anche tramite le varie leggi che fanno, tipo la legge, la dello Stato di Israele, la legge razziale praticamente, cioè non c'è dubbio. Poi è stato confermato da Amnesty International, da Human Watch, da tutte le organizzazioni internazionali, che stiamo davanti a un regime di apartheid. E quello che succede adesso, guardate, cioè la questione Khaled, un amico, un compagno, un cittadino italiano che va a fare la visita ai suoi familiari perché è di origine palestinese, al ritorno lo fermano. Per quale motivo, scusa, ma con quale diritto? Senza accuse, senza niente. E ancora sta, chiamiamola così, ai domiciliari in casa sua. E questo non lo praticano tutti gli altri stati, solo questa entità sionista che fa quel che gli pare, e non c'è un controllo o una... non si deve rendere conto a nessuno, né ai superpotenti del Consiglio di Sicurezza né a nessuno, quindi fanno quello che vogliono.
Chi sì, anche se pensiamo anche ai tanti respingimenti, no? All'aeroporto, a quanti veti di poter entrare è stato dato, insomma, anche a intellettuali, parlamentari, a commissioni anche internazionali. Quante volte Israele si è rifiutato non solo di
farli entrare,
no? Poi farli entrare dove? Neanche a casa sua, tra virgolette.
No, io voglio entrare a casa mia.
Cioè,
infatti. Non vado a cercare casa di un altro che mi ha occupato la casa.
Diciamo che questo, il tema del ritorno, sicuramente cozza con le politiche, esatto, insomma, di israeliane, che in cui qualsiasi persona può andare giù perché è casa sua. I palestinesi che ci risiedono invece giù in Palestina, che vorrebbero tornare, non gli è concesso neanche di andare a salutare i propri familiari. Esatto, no? Questa, esatto, sicuramente una grossa, ma neanche contraddizione, è un vero e proprio crimine.
No, è un abuso, crimine, l'ingiustizia a livello internazionale, sotto gli occhi di tutti, e nessuno va a prenderli. Come il massacro di Sabra Shatila, nessuno, cioè sappiamo chi sono. Samir Giagia sta ancora al Parlamento, sta ancora nel governo, e sappiamo che è stato lui il mandante e forse ha partecipato anche. Perché non viene mai processato? È equilibrio internazionale, questo è il problema di popoli deboli, insomma, è l'equilibrio internazionale.
E invece quello che volevo, insomma, quindi avete trovato un Libano devastato e una situazione dentro i campi,
sì,
molto critica.
Beh, sicuramente critica, ma allo stesso tempo dove i centri che andiamo a trovare, a visitare, continuano il loro lavoro con molto entusiasmo per i nostri figli, insomma, per quelli che ci hanno fino a 6 anni, 7 anni, insomma. Cioè, la vita continua, non è che sono morti tutti, no, continua la vita malgrado tutto quello che abbiamo detto.
E quali sono gli impegni che questa delegazione si è presa? Che cosa bisognerà fare per il futuro?
Noi abbiamo preso, abbiamo preso un impegno serio stavolta, perché il pezzo di terreno dove c'è il cimitero di Sabra Shatila, la fossa comune, i suoi proprietari lo vogliono il pezzo di terra. E questo è impossibile, perché ormai è un cimitero, insomma. E quindi c'è una trattativa per comprare quel pezzo di terreno tramite il comune di Beirut, il centro Beit Atfal al-Sumud e altri, insomma, per trovare una soluzione. La soluzione è comprare, perché quello vuole i soldi. Cioè, questa terra è mia e io voglio i soldi, fate quello che vi pare, se no io la vendo o posso domani dire voglio costruire un palazzone qua, nessuno può dire niente, perché lì è tutto senza nessun tipo di piani. Allora l'idea è di comprarlo, è stata lanciata dal comune di Gobairi nel viaggio, l'associazione 1982 Sabra Shatila, per raccogliere queste fonde a livello mondiale. E quindi adesso stiamo riorganizzando anche noi per vedere come possiamo aiutarli per arrivare a una cifra che per noi è un sogno, $1,5 milioni, insomma, non è uno scherzo. Però,
con la crisi che c'è, appunto, comunque quel terreno, cioè neanche in Italia un altro poco sono così.
Appunto, quindi qualcuno,
cioè, anche questa è una speculazione,
sì, perché cioè in cimitero basta che il comune dice questo è un patrimonio del comune,
non ci si può costruire, non si può anche costruire. Se fosse lo requisisse,
perché non si possono fare in Libano l'acquisizione del terreno o delle case.
No.
C'è una legge diversa da noi.
Certo.
Però noi abbiamo detto, se ognuno lascia un pacchetto di sigarette costa 5 euro, facciamo tutti quanti, forse ci arriviamo. Comunque, vediamo. Vediamo, questa è una delle cose che ci ha toccato molto di più. So.
E a proposito di cimiteri, invece, insomma, oggi proprio usciva sul Manifesto un articolo di Michele Giorgio che parlava del Libano e parla di un cimitero, il cimitero della Palestina, dice, dove il titolo dell'articolo era "Dove riposa il sogno della rivoluzione araba", no? Dice che in questo cimitero sono sepolti insieme uomini e donne di nazionalità diversa, di fedi diverse, che negli anni 70 e 80 hanno combattuto per i diritti dei palestinesi e per cambiare il volto del Medio Oriente. Quindi insomma, c'è una foto, parla anche, c'è lo stesso cimitero dove è sepolto Ghassan Kanafani, così
sì.
Altri.
È il cimitero dei martiri. Martiri della resistenza palestinese.
Martiri della resistenza, però lui dice, oltre che martiri della resistenza palestinese, in realtà erano anche proprio anche un po', come dire, era proprio di un'idea di rivoluzione che potesse coinvolgere tutto il mondo arabo, al di là delle divisioni, al di là un impegno palestinese che andava oltre la propria identità palestinese, no? E racconta, insomma, tramite anche
questo, l'ho visitato anche io 2 anni fa, questo cimitero, dove trovo il cristiano vicino al musulmano, vicino al laico, cioè
sì,
tutti insieme.
Diciamo che incarica questo cimitero, è preso in carica dall'OLP.
Esatto,
no?
Simboleggia anche il popolo palestinese, diciamolo chiaro, ma non solo, ma anche con tutti quei arabi che hanno lottato con noi e continuano a lottare ancora, perché a Beirut c'era la culla dell'intelligenza araba, insomma, quindi è di là che nasceva tutto. Ora vai a Beirut, non c'è neanche niente.
E in realtà, appunto, anche qui c'è una grossa difficoltà, perché anche questo parte la presa in carico, la cura di questo custode è un po' un'anomalia, un po' una diversità.
Dobbiamo lavorarci sopra, indagare ancora di più se possiamo abbassare il prezzo, se veramente è così, perché io di leggi libanesi non le conosco, mi raccontano loro e quelle del comune, quindi come mi fido le accetto, ma forse bisogna anche andare a indagare di più su quel pezzo di terreno e come si potrà prenderlo e mantenerlo come cimitero, perché mi ha ricordato anche tutti i campi nostri in Libano sono stati presi in affitto dall'ONU negli anni 40-50, primi anni 50 e fine anni 40, dopo l'uscita dei palestinesi, e l'affitto dura, ha una scadenza di 99 anni, sono passati 75. Quindi,
tu dici, fra un po' scadrà pure l'affitto,
scade anche
campi.
Quello che vogliamo fare? Far scadere anche il diritto al ritorno e facciamo sparpagliare tutti questi palestinesi che stanno nei campi? E questo è uno dei progetti, anche dei piani americani, israeliani, per il diritto al ritorno, ormai ve lo salutate.
Sì, diciamo che, insomma, quindi la situazione è molto complessa,
sì,
come, insomma, quindi avremo bisogno di rilavorarci, di tornarci sicuramente sopra. Insomma.
Sicuramente.
Poi non so se avete in conto, no? So che alcune restituzioni l'avete già fatte qui a Roma, però se ci saranno altri appuntamenti, altri giri, come poter in qualche modo, insomma, entrare in contatto per chi volesse materiale, organizzare qualcosa, cosa si può fare?
Adesso noi stiamo organizzando, prima alle altre città tutti già sono organizzati, manca Roma, che stiamo cercando di trovare i dati più possibile, insomma, vicini, per poter parlare del passato Sabra Shatira, del nostro viaggio e dei progetti futuri, perché c'è un bel progetto, insomma, parliamoci chiaro, noi che stiamo andando normalmente siamo abbastanza di una certa età. È ora di chiamare anche i figli di palestinese, venite con noi, almeno non nello stesso viaggio, ma un viaggio a parte. Io mi piacerebbe molto portare 10 ragazzi palestinesi nati in Italia, portarli con me in Libano per farli vedere come vivono i profughi palestinesi. Sarebbe un sogno, ma è realizzabile ed è possibile, e stiamo lavorando su questo.
Quindi, diciamo, non abbiamo appuntamenti diretti, però se qualcuno volesse materiali, dove può scrivervi, dove vi può contattare?
Scrive alchemia.org,
alchemia.org,
che è il nostro sito, o come per non dimenticare Sabra Shatila o DV.
Ci stanno altri. Quindi ci sono vari siti in cui è possibile scrivervi, poi lì ci sono le indicazioni,
certo,
per dire che se uno in una scuola volesse, dice, voglio ricordare questo,
certo,
mi piacerebbe avere materiali per poter studiare alchemia oppure per non dimenticare OTV.
Esatto, esatto.
Vabbè, poi penso che se uno scrive,
sì, ma poi,
comitato, Sabra Shatila, eccetera, a Roma, in
ci
qualche
troverà.
Modo usciranno fuori dei contatti. Io ti ringrazio, non so se vuoi dire qualcos'altro, se vuoi lanciare qualche appello, se vuoi dire...
Grazie,
se no,
grazie a voi per sempre queste occasioni che ci date la possibilità di parlare, e grazie agli ascoltatori, e continuate così, noi andremo avanti fino all'arrivo di diritti interi del popolo palestinese. Grazie.
Grazie Bassan, ciao.